Secondo molti punti di vista, noi siamo in una fase di transizione dal punto di vista dell'energia, no? Fase di transizione, cioè mi viene in mente, ne parlo con Ascanio Vitale che come vi ho annunciato è qui di fronte a me, mi viene in mente Ascanio che transizione significa passare da un posto in un altro, no? Da un modo di fare in un altro. Ora ci stiamo spingendo verso le rinnovabili, però queste energie rinnovabili hanno dei costi, no? Se ne parla spesso, insomma, degli incentivi alle rinnovabili, il costo delle rinnovabili. Allora, vogliamo analizzare un po' meglio quali sono questi costi che hanno le rinnovabili? Innanzitutto, per esempio, detta così, senza nessuna precisazione, qual è il primo costo che ti viene in mente per le energie rinnovabili, che dobbiamo sostenere per passare alle energie rinnovabili?
Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto, costi delle rinnovabili. In qualsiasi transizione esistono dei costi. Persino pensare di rinnovare il proprio impianto generativo termico in casa, cioè tolgo la mia caldaia, metto una pompa di calore, compro un apparecchio che a livello di innovazione tecnologica mi comporta uno step verso, diciamo, il progresso, verso le nuove tecnologie, a più alta efficienza, e quindi mi cala la bolletta, però io devo spendere di più per comprare una cosa tecnologicamente più avanzata. Quell'investimento non è una spesa, è un investimento, in quanto il risparmio in bolletta della mia pompa di calore rispetto alla caldaia tradizionale mi permette, in un periodo limitato che generalmente oggi, vabbè, se vogliamo parlare proprio di pompe di calore, viaggia intorno ai 4-5 anni, mi ripaga l'extra costo dell'innovazione tecnologica che ho inserito in casa. Quindi, così come lo si fa nel piccolo in un appartamento, lo si fa in grande in un paese, accompagnando una transizione tecnologica che trasporta il paese intero da un impianto generativo basato su tecnologie tradizionali fossili, inquinanti e costose, verso tecnologie inizialmente più costose per il cambio dovuto, ma che realizzano un sistema energetico più virtuoso di quello precedente, i cui costi andranno a scendere progressivamente e soprattutto, man mano che la transizione avviene, caleranno progressivamente anche i costi sociali ed ambientali che adesso sono nascosti all'interno di un sistema tassativo che va a coprire queste spese.
Allora, vediamo quindi quello delle rinnovabili come un investimento, no? Così tu l'hai descritto. Allora, come ogni investimento che si rispetti, naturalmente bisogna investire qualcosa, quindi è normale che ci sono dei costi da sostenere. Ora, da più parti si sono nominati questi costi e c'è un articolo del Corriere della Sera uscito qualche tempo fa che comincia a fare i nomi, no? Cioè da dove arrivano questi costi. Per esempio, una delle voci di costo sarebbe quella dei crescenti oneri infrastrutturali che sono generati dalla dispersione e dall'intermittenza delle fonti rinnovabili. Ascanio, ma non abbiamo sempre detto che le fonti rinnovabili, se hanno una cosa di buono, è che limitano la dispersione? Perché adesso c'è questo costo legato alla dispersione?
Assolutamente. Il discorso che fa l'articolista del Corriere della Sera, che tra l'altro, andando ad analizzare le sorgenti, le fonti delle nostre notizie, dobbiamo sempre starci attenti a chi scrive e cosa scrive. Il giornalista in questione ha un passato di lavoro in Eni, lavora per un giornale, il Corriere della Sera, che è finanziato da Confindustria, quindi diciamo è difficile pensare di avere un'estrema obiettività quando i tuoi finanziatori sono i primi che vanno a lottare contro l'impianto rinnovabile. La questione sulla dispersione e l'intermittenza. Sull'intermittenza è vero. È vero che le fonti rinnovabili sono intermittenti, ma non è vero che questo costituisca un problema incombente sulla gestione della rete. Il solare è intermittente, ma direi che ha una sufficiente regolarità che possiamo constatare tutti i giorni vedendo sorgere e tramontare il sole, quindi abbiamo anzi delle tabelle che ci danno matematicamente la precisione, con una piccolissima variazione, su quante ore utili all'anno riusciamo a produrre. Quindi e questo è proprio il primo degli effetti dell'introduzione del fotovoltaico, infatti è stata proprio che il fotovoltaico è una sorgente sì cara, perché è una delle tecnologie più care tra le rinnovabili nel campo dell'innovazione tecnologica, è quella che diciamo rappresenta il top.
Qual è l'aspetto caro, diciamo, che cos'è che costa così tanto?
Costa l'assemblaggio e la costruzione di moduli che siano durevoli nel tempo, costa la ricerca per produrre moduli sempre più avanzati con efficienze sempre più alte, e costa l'implementazione di queste tecnologie all'interno della rete attuale.
A fronte di questi costi però, ecco,
c'è da dire che l'energia solare ha il pregio enorme che nella sua intermittenza ha un massimo a mezzogiorno, che è esattamente uno dei due picchi principali del nostro paese e in generale del consumo mondiale di energia.
Ripetiamoli, tu l'hai già fatto tante volte, quali sono i due picchi che segnano il maggiore consumo di energia mediamente durante la giornata?
Ci sono due picchi, che sono uno verso mezzogiorno l'una, verso diciamo poco prima dell'ora di pranzo, e un altro è verso le 5 le 6 della sera, o anche un po' più tardi, dipende poi dalla stagione e dalle abitudini delle singole.
Questi sono i due picchi, teneteli a memoria perché poi più tardi ci saranno utili. Ci fermiamo un attimo qui, riprendiamo tra poco con le considerazioni sul solare. Di nuovo in diretta insieme alla Scagno Vitale. Allora, dispersione e intermittenza, no? Parliamo dei crescenti costi degli oneri infrastrutturali per quanto riguarda dispersione e intermittenza delle energie rinnovabili. Tu ci hai citato l'energia solare, che naturalmente è intermittente di suo, perché di giorno c'è il sole e di notte no.
Sì, e si continua con intermittenze più variabili, che sono per esempio quelle dell'energia eolica. L'energia eolica è variabile e devo dire è un po' più difficile andare a prevedere la sua variabilità, anche perché in funzione della zona geografica ha delle sue regolarità. Ci sono delle zone in cui è più frequente la ventosità di giorno, altre in cui è di notte, altre in cui magari è più estiva o più invernale. Questa intermittenza però può essere gestita. Io ricordo benissimo, ormai lavoro nel campo dell'energia da più di 15 anni e sento dire da oltre 15 anni, anche da quando ero ragazzino più piccolo, sentivo dire tecnici dell'Enel o di Terna, che adesso è distaccata da Enel, parlare del fatto che un'intermittenza, un contributo rinnovabile maggiore del 10% con la sua intermittenza sulla rete nazionale avrebbe generato il caos e il disastro. Bene, oggi già superiamo abbondantemente, siamo quasi al doppio di questa percentuale, la gestiamo senza nessun costo e senza particolari ritocchi al sistema. È chiaro che per aumentare la percentuale di intermittenza di fonti intermittenti bisogna saper gestire l'equilibrio attraverso le piccole reti e fare in modo che sia assicurata una regolarità del servizio. Ma se si vanno a vedere le esperienze di altri paesi, basta salire un po' anche in Europa e arrivare in paesi come la Germania o addirittura la Danimarca, dove si passa da un 30 per arrivare addirittura a un 55-60% di contributo unicamente dall'eolico, nel caso della Danimarca. Quindi non sto neanche parlando di 55% di rinnovabile,
di totale
in cui magari
rinnovabili.
C'è il solare che ti dà una sorta di regolarità, le biomasse pure che possono essere regolate. In realtà si parla di eolico, che è una delle fonti diciamo più variabili di tutte, ma la si può gestire andando addirittura a superare la metà del dispacciamento di rete totale. Ora, questo discorso è ovviamente un discorso di economia politica. Bisogna saper investire su un adattamento della rete alle nuove tecnologie.
Quello però che ci stai dicendo tu tramite l'esempio della Danimarca è che si può effettuare quindi questo passaggio, per quanto graduale, verso fonti rinnovabili, e che una volta che si pianifica con la giusta strategia, il fatto che le energie rinnovabili abbiano per loro natura un'intermittenza non va a creare un problema, cioè non è che rimaniamo senza luce ad un certo punto.
No, questo, se definire un problema è definire un nuovo modello di gestione dell'energia, da un certo punto di vista, diciamo, affrontandolo con lo status quo di quello che è stata la gestione, lo stato dell'arte fino a oggi della gestione energetica, che si basa su un'accensione di centrali tipo quelle a carbone e olio combustibile, che una volta accese lavorano praticamente quasi 24 ore su 24, lavorano 7.000 ore all'anno e hanno una costanza di dispacciamento che assicura una gestione molto semplice della rete. Nel momento in cui la gestione diventa un po' più complessa, il pigro generalmente dice no, è difficile, non lo posso fare. In realtà sì, è più complesso, ma è gestibilissimo.
Quindi allora è gestibile, quindi già il problema si sposta da una considerazione di tipo economico, cioè non ce la facciamo, oppure di tipo di disponibilità, cioè se ci affidiamo solo alle rinnovabili non avremo energia, rischiamo di non avere energia. Il problema si sposta, quindi mi sembra di capire, sulla strategia, cioè sul come facciamo ad arrivare ad avere diciamo la sempre più fornitura da parte delle energie rinnovabili.
E qui si vanno a scontrare le due famose, e ne parlavamo prima, diciamo io e te prima di entrare in trasmissione, le due famose definizioni di obiettivo e strategia. Sull'obiettivo di incrementare la quota rinnovabile nel nostro paese sono d'accordo tutti, persino Confindustria parla bene, se vuole parlare in termini generici, energia rinnovabile. Quando si va a parlare di come arrivare ad aumentare questa quota, lì ci si scontra con le diverse strategie. Ora, una strategia principale, che è quella della lobby industriale, grande industriale in Italia, è quella di continuare sulla generazione di grandi impianti, lontani dai centri abitati e quindi meno visibili e meno impattanti, anche perché ci sono meno comitati che vanno a lottare contro questi impianti, ma mantenere un impianto che praticamente è molto simile a quello precedente, ma introduce semplicemente il fattore di intermittenza. Quindi ecco perché il giornalista parlava anche di dispersione. Se noi lavoriamo su grandi impianti eolici, continuiamo col discorso della dispersione, perché dobbiamo trasportare questa energia per lunghi tragitti.
Quindi il problema, giusto per fare il punto, è che non è che noi ci mettiamo, diciamo, in questo caso il problema sarebbe quello dell'intermittenza, ma sarebbe un problema dato dal al fatto che noi continuiamo a ragionare con lo schema mentale delle vecchie tecnologie, quindi delle vecchie centrali, però lo applichiamo alle energie rinnovabili che per loro natura sono intermittenti. C'è un altro problema che tu hai sottolineato in passato, ma su cui forse è bene tornare, cioè il fatto che più è grande la centrale, più è distante dai centri abitati che deve alimentare e più è il tragitto che deve fare l'elettricità per arrivare. In questo caso non conta quindi rinnovabile o meno, è durante il tragitto che comunque l'energia si perde?
Certo, e durante il tragitto se ne perde circa un terzo e dobbiamo comunque sempre non dimenticarci del fatto che stiamo parlando di energia e non necessariamente di elettricità. Quindi quando si parla di energia la quota elettrica è circa il 23-24% del totale, quindi circa un quarto, mentre tre quarti della necessità energetica nel nostro paese viene da altri tipi di energia, principalmente quella termica. Quindi anche su quella è facile, è molto più semplice vedere come il trasporto su lunghi tragitti, l'energia termica diventa un trasporto a perdere perché si perde man mano calore e alla fine il servizio è molto inferiore a quello fornito di partenza. Per quindi per ogni genere di generazione energetica nel nostro paese, quindi non solo elettrica, la localizzazione e la microgenerazione sono la risposta per ridurre i costi di gestione, ridurre i costi da dispersione, aumentando un investimento una tantum per la riconversione del sistema.
Ecco, riconversione del sistema e investimento una tantum, no? Cioè si investe una volta sola, quindi si investe bene, però poi i vantaggi sono, diciamo, nel futuro, no? Ci dovrebbero poi far pagare di meno nella bolletta, no? Traducendolo. Ma questo è possibile? Cioè è un tipo di investimento che ci traghetta da una parte all'altra? Ci sono delle incertezze? Ecco, tu che comunque conosci bene le energie rinnovabili, no? Secondo te traghettarci verso un'Italia in cui si paga di meno e la bolletta si disperde meno elettricità è già possibile oggi con le conoscenze che abbiamo oggi?
Sì, e la cosa più divertente è che lo stesso articolo che tenta di attaccare le energie rinnovabili poi un po' più in basso non va a fare altro che dire la verità, cioè che in realtà la bolletta sta salendo progressivamente e questo è dovuto alla nostra dipendenza all'85% da fonti estere, quindi man mano che il gas e il petrolio salgono e stanno salendo, compreso il carbone, sale per l'approvvigionamento da parte di Cina, India e altri paesi in via di sviluppo forte, in grande espansione, che richiedono queste materie prime, quindi il costo sale dell'energia e la nostra bolletta sale di conseguenza. Oltre a questo c'è anche un costo di gestione di una rete vecchia.
Ecco, proprio su questo ti fermo, perché cito un'altra parte dell'articolo che dice: un 13% della bolletta poi se ne va per i servizi di rete, il cui onere appare destinato a salire proprio per effetto della generazione distribuita. Un conto è la vecchia infrastruttura pensata per 400 centrali, un altro e ben più costoso conto è oggi connettere microcentri di produzione in numero 1000 volte superiore. So che su questo hai tanto da dire, però ce lo dici tra poco. Allora, quindi parliamo di 400 centrali, no? Una infrastruttura per 400 centrali come c'è adesso, quindi bisogna distribuire, con un conto ben più costoso che è quello che consisterebbe nel connettere microcentri di produzione in numero 1000 volte superiore. Ma Ascanio, di che tipo di costi stiamo parlando qui? Perché aumentano i costi in base alla generazione distribuita?
Beh, in realtà è una congettura, è un'illazione che deve avere un fondamento in uno studio un po' più accurato. È vero ed è possibile che i costi possano aumentare, ma è vero anche che è più un discorso di infrastruttura software, di gestione intelligente della rete, più che di hardware, di cambio proprio del cavidotto che ci occorre per distribuire l'energia. Quindi questi sono investimenti in innovazione in un campo, perché Terna è una società ancora statale, la rete di distribuzione nazionale elettrica è ancora di proprietà dello Stato, quindi sono investimenti in ricerca che fanno progredire un paese, quindi per quanto rappresentino una spesa da un certo punto di vista vanno visti come investimento perché creano un indotto di ricerca e di occupazione che va a gestire la nuova tecnologia di gestione della rete elettrica di distribuzione. Finendo il discorso che avevamo cominciato prima sulla questione dell'aumento della bolletta, ebbene lo stesso giornalista va a dire che la bolletta sta salendo, come dicevo prima, ma che guarda caso proprio la parte della bolletta giornaliera che comincia a rendere un po' strana la coesistenza delle tariffe biorarie con un con una prezzistica diversa dei costi dell'energia, ebbene proprio la parte a mezzogiorno comincia a costare di meno. In realtà è aumentata di meno delle altre proprio per l'avvento del fotovoltaico, che nell'ora di punta, proprio l'ora in cui un tempo l'energia costava di più proprio perché il nostro impianto generativo ha una generazione di base data dall'idroelettrico, le centrali a carbone e qualche centrale a petrolio. E poi esistono le centrali a ciclo combinato, centrali a gas, che negli ultimi anni si sono sviluppando come funghi in giro per l'Italia, che molto spesso vengono accese e spente per brevissimi periodi, solo per gestire il picco. Per cui il giornalista che lo elenca come un aspetto negativo della cosa, io sono d'accordo con lui, accendere e spegnere una centrale procura micropolveri, un calo dell'efficienza, un aumento dell'inquinamento. Ma non si rende conto del fatto che questa accensione e spegnimento è proprio intrinseca nella vecchia gestione energetica del nostro paese. Quando man mano che noi lavoriamo sull'efficienza energetica per calare la richiesta globale e quindi soprattutto la richiesta di picco e andiamo ad aggiungere al contributo tradizionale un contributo rinnovabile, la somma di questi due effetti va a far calare la necessità di una disponibilità ulteriore di parco generativo a gas per l'accensione soltanto nel periodo di picco. Quindi, per farla in breve e renderla più semplice, non ho più un picco così alto, non devo più accendere una centrale solo nel momento di picco, quindi le mie energie rinnovabili che mi producono per una gran parte delle ore giornaliere o notturne in funzione del tipo di energia, mi vanno a sostituire proprio quelle centrali più inquinanti, che sono quelle a gas, che io accendo e spengo in un attimo e che mi costano tanto in gestione e in inquinamento.
Ascanio, ma le energie rinnovabili devono essere, cioè sono destinate a essere sempre intermittenti? Non c'è modo di accumulare l'energia e poi magari utilizzarla quando meglio ci serve?
Ci sono ottime prospettive di sviluppo ed esistono già tecnologie che permettono una gestione più differita delle energie rinnovabili. La prima è la più famosa soprattutto in Italia, perché in realtà è un fiore all'occhiello di quei geni bistrattati che purtroppo spesso vengono messi a parlare degli argomenti di cui non si dovrebbero occupare, ma che un premio Nobel della fisica come Rubbia è stato capace di generare un brevetto che a Priolo ha uno dei suoi prototipi, che poi successivamente, dopo tanti problemi, ha costretto Rubbia per il governo Berlusconi ad andare in Spagna a produrlo, che si chiama solare termodinamico, ed è un solare termodinamico a particolare con un olio minerale, cioè è un solare a concentrazione, sono degli specchi parabolici che concentrano la radiazione solare proprio nelle zone più a sud dell'Italia, quindi diciamo il centro-sud, concentrano questo calore invece che concentrarlo sull'acqua come noi facciamo nei pannelli termici sopra il nostro tetto, vanno a concentrare delle tubazioni il calore su un fluido termovettore che è un olio minerale, cioè andiamo a riscaldare degli oli che hanno una grande capacità di assorbire calore, raggiungono temperature molto alte nell'ordine dei 400-500 gradi e conservano questo calore molto a lungo, per cui questo olio può scorrere nel tubo che è nel fuoco della parabola dello specchio, accumula grande quantità di calore e scorrendo va in un accumulo. Questo accumulo serve per scambiare il calore con l'acqua e creare una classica centrale termoelettrica con il classico circuito del gas che fa girare una turbina e produce energia elettrica.
Quindi
questo genere di tecnologia permette una produzione anche durante la notte per fonte solare.
Ecco, quindi questo praticamente, questo brevetto di Rubbia eliminerebbe il problema, o lo limiterebbe di molto, il problema dell'intermittenza e comunque è un brevetto, diciamo, la ricerca è ancora passibile di futuri miglioramenti. Tra l'altro è un brevetto che ha fatto uno scienziato italiano. Perché è dovuto andare in Spagna?
Perché in Italia erano stati chiusi i finanziamenti a questo genere di ricerca, soprattutto chiuso il programma di incentivazione che doveva permettere la creazione anche da parte di aziende private, vedi Enel, nonostante la Golden Share è un'azienda privata, di investire in questa tecnologia, e ovviamente per quanto tanto o poco l'Enel voglia investire in queste tecnologie rinnovabili, se poi ci si mette pure lo Stato a mettere i bastoni tra le ruote, è normale che il risultato degli investimenti è nullo, e Rubbia, per poter vedere se il suo progetto veramente andava avanti o meno, ha cercato governi più disponibili e ha trovato la Spagna, che allora era più rovinata di noi, oggi è tornata a esserlo, e nonostante tutto ha investito su una tecnologia sapendo che era un investimento e non una spesa.
Ecco, allora, investimento e non una spesa, ma sembra quasi, ma a chi è che non conviene lo sviluppo delle energie rinnovabili, Ascanio? C'è qualcuno a cui non conviene?
È ovvio, non conviene a tutti coloro che vendono o sono interessati allo sviluppo di tecnologie che vanno a scontrarsi con le rinnovabili, per cui
Che le vedono come competitori, quindi.
Beh, lo sono, non lo erano un tempo, perché avevano ragione quando eravamo allo 0,1% rinnovabile di dire siete ancora una nicchia, costate ancora tanto, non siete nessuno, non ce la farete mai. Man mano che la quota è andata crescendo, oggi cominciano gli allarmi e cominciano gli attacchi agli incentivi, perché la quota diventa talmente imponente, cresce a un ritmo talmente forte che sta mettendo in crisi proprio le aziende che hanno investito nel passato e continuano a investire in tecnologie tradizionali. Vedi le dichiarazioni del presidente Colombo di Enel poco prima della pubblicazione delle bozze del nuovo conto energia per il fotovoltaico e degli altri decreti per le rinnovabili, di dire: ah, se voi andate avanti così la mia energia costerà troppo e sarò costretto a chiudere centrali. E io vorrei rispondere a Colombo: mi dispiace, ma è così. Darwin diceva: non è la specie più intelligente né la più forte, ma è quella che si adatta più velocemente al cambiamento ad evolvere. E la lezione è presa da altre grosse aziende più grandi di Enel, che investono che hanno investito in passato in tecnologie rinnovabili e oggi stanno adattando il loro mercato progressivamente, con anche i loro ritardi, ma lo stanno facendo. Si preparano a un mercato nuovo di nuova tecnologia, di innovazione, di tecnologie sostenibili. Le aziende che continuano a rimanere sullo status quo, sull'investimento classico e tradizionale, e non fanno altro anzi che peggiorare il parco generativo. Vedi il caso di Civitavecchia, che passa da olio combustibile a carbone, aumentando la quantità specifica di CO2 che va a emettere in atmosfera, e per questo motivo hanno fatto calare la potenza ai 250 megawatt, per cui con la scusa di abbiamo bisogno di più energia costruiscono una centrale più piccola e più inquinante. Questi errori si pagheranno nel futuro con un costo più alto della bolletta, con un costo più alto dell'adeguamento della nostra rete e con un aumento dell'inquinamento.
Allora, siamo di fronte ad una scelta, no? E investire significa comunque spendere, quindi l'investimento ha un costo. Di contro, invece, non investire sulle rinnovabili, cioè continuare con l'energia fossile, quanto ci costa? Ecco, a questa domanda facciamo rispondere tra poco da Scagno Vitale. Allora, nella vita, Einstein diceva che è un po' come andare in bicicletta, no? Per trovare un equilibrio bisogna muoversi, quindi bisogna muoversi, non possiamo rimanere fermi, dobbiamo scegliere da che parte stare, o seguiamo il futuro, se intendiamo le rinnovabili come futuro, oppure scegliamo nel futuro di mantenere lo status quo, cercare di risparmiare sulla bolletta, magari fare dei tagli, andare due volte di meno dal parrucchiere e via dicendo. Insomma, da qualche parte dobbiamo mettere i soldi e a qualche parte li dobbiamo togliere. Ascanio, tu hai scritto anche un blog questa settimana proprio su questo argomento, e la domanda è proprio quella che ti sei posta all'inizio: quant'è che costa invece non cambiare, cioè non seguire le rinnovabili ma mantenere questo status quo? Cosa ci costa?
Sì, ci è capitato di parlarne anche in precedenza nelle nostre trasmissioni qui in Ecoradio. La verità è che in realtà non esiste una risposta, per il semplice motivo che io, anche in collaborazione con altri esperti nazionali, e l'ho già detto, in passato abbiamo fatto vari rapporti, di cui uno proprio sugli ostacoli dello sviluppo alle fonti rinnovabili, andando a studiare il sistema di incentivazione e sussidi che esiste per l'impianto tradizionale. Quindi esistono incentivi all'estrazione.
Ecco, attenzione, aspetta, scusa se Prego. Faccio un cappello, ma questo non ne parla quasi mai, perché incentivo oggi significa rinnovabili, no? Perché si parla sempre degli incentivi alle rinnovabili. Anche le fonti di energia fossile hanno degli incentivi.
Cioè sì, per esempio la transizione al gas, rispetto dal carbone al gas, ha avuto un incentivo, così come lo è anche gli eco-incentivi per le auto che non vanno più a benzina ma vanno a gas. In realtà è un incentivo a mantenere l'impianto stabile una tecnologia vecchia, cioè la combustione interna. Lo si fa con una fonte di alimentazione che, differentemente dalla benzina, dà una minore quantità di inquinanti emessi e una minore quantità di CO2 emessa, ma il discorso rimane quello: andiamo semplicemente a limare il problema.
Ecco questo sembra una differenza da poco, ma in realtà, se si chiama eco-incentivo, noi dovremmo andare verso una soluzione che di inquinamento non ne dà proprio in maniera ideale, non che ne dia un pochino di meno, e soprattutto che si basi su una fonte che è rinnovabile, come il vento oppure il sole, piuttosto che su una fonte che magari è il gas, che non è il petrolio, che tanti hanno paura che finirà domani, qualcuno dice che non finirà mai, ma comunque sia il gas che il petrolio finiranno, a quanto mi sembra di capire.
Non solo finiranno, ma stanno già in una situazione di calo. Per molti esperti è già dal 2001 che ci sono segni del raggiungimento del picco del petrolio, e da allora alcuni studi sostengono che stiamo consumando 2 barili per ogni barile estratto. Per cui le nostre, diciamo, è dal 74 che non si scopre un grosso giacimento, e dal 93 che non si scopre un giacimento, diciamo, di interesse globale, ma sono solo piccole sacche che si vanno a cercare con tecnologie sempre più raffinate, ma stiamo andando a raschiare il fondo del barile.
Ecco, e siccome è dal 1492 che non scopriamo un continente grande, perché magari ce n'è un altro e lì è pieno di petrolio, dobbiamo cominciare seriamente a fare i conti col fatto che prima o poi queste energie finiranno, cioè queste risorse possono finire, e che, come sottolineavi tu l'altra volta, comunque anche continuare a scavare per cercare il petrolio fa aumentare anche i costi, no? Perché bisogna arrivare più in fondo, insomma è più complicata la situazione.
Fa anche più danni. Andiamo oggi, si parla di andare a prendere da fanghi bituminosi, andare a estrarre petrolio da fanghi bituminosi, che significa alzare i costi notevolmente, andare a impiantare tecnologie proprio nelle zone di tundra, della zone che in realtà stanno anche vicine al circolo polare artico, dove è proibito andare a estrarre petrolio, e quindi andiamo a intaccare zone che prima erano fuori dall'interesse di queste compagnie e che adesso invece andranno a essere devastate da questi.
Torniamo ancora ai costi, quindi ci sono degli incentivi per questo, ci sono anche i costi che sono legati agli sprechi, mi dicevi, perché abbiamo un sistema che si fonda su grandi centrali e quindi diciamo l'energia, che sia elettricità, che sia gas, deve comunque fare grandi percorsi a livello proprio di spazio, no?
Sì, e poi non dimentichiamoci, questo è un discorso che purtroppo diventa quasi automatico nel momento in cui si parla di rinnovabili, e mi capita più volte di vederlo anche non solo quando parlo io. Ci si dimentica sempre, o si tende a non legare i due discorsi, del fatto che in realtà noi non abbiamo bisogno di più energia. Quindi il discorso che stiamo facendo sulle rinnovabili non è abbiamo bisogno, il bisogno di energia cresce, la domanda di energia cresce, quindi bisogna costruire nuove centrali. Cosa facciamo? La centrale a gas che costa poco o l'impianto eolico che costa un po' di più? A parte il fatto che ormai l'eolico, per fare un esempio, non il fotovoltaico ma l'eolico, il fotovoltaico è molto vicino, ci vorrà un anno o un paio d'anni ancora, ma l'eolico già supera gran parte delle energie tradizionali e oggi è competitivo con il gas, che è una delle più competitive tra le tradizionali. Quindi il discorso costa di più in realtà è diverso. Ma il discorso principale che bisogna fare è: noi non dobbiamo andare a costruire nuove centrali, ma dobbiamo sostituire le esistenti e nel contempo, parallelamente, con la stessa identica priorità, andare a lavorare sul risparmio energetico. Aumentare l'efficienza in un paese fa calare la domanda ed è una cosa possibile perché la stessa Comunità Europea lo impone ai paesi da ormai qualche anno. E nel calo della bolletta annuale, ovviamente, quello che possiamo fare è che, vista che la produttività rinnovabile ha una sua priorità all'interno della distribuzione elettrica, questo per legge, per regolamento, quindi se c'è un impianto eolico acceso e c'è una centrale a carbone accesa, chi dei due, nel momento in cui serve meno energia, ha la priorità è l'impianto eolico. Quindi se noi diamo priorità alle rinnovabili, ed è giusto che sia così, andiamo a calare, ogni volta che caliamo il consumo, andiamo a usare sempre meno le tecnologie tradizionali. Quindi, di converso, la quota percentuale dell'energia rinnovabile all'interno del sistema generativo sale semplicemente abbassando i consumi. Quindi quando noi dobbiamo raggiungere dei target come quello del 20-20-20 imposto dall'Unione Europea per i vari paesi, noi in realtà il lavoro che dobbiamo fare deve essere per forza quello di andare parallelamente a calare i consumi ed aumentare la transizione verso le rinnovabili. In questo modo si crea una sinergia tale da rendere competitivo competitiva questa transizione e ad ammorbidire molto di più dei costi, tra cui tra l'altro dei costi che vengono oggi dipinti come un furto alla popolazione, come il comparto A3 della bolletta, il famoso 7% che noi diamo alle rinnovabili, che lo diamo da un paio d'anni perché per molti anni la stragrande maggioranza, una quota tra il 70 e il 90%, è finita nel CIP 6, che è un programma di incentivazione di fonti non rinnovabili, parla di cementifici, di centrali a gas e a petrolio lontane dalla rete o soprattutto di inceneritori.
Ecco, questo però mi fa venire in mente una cosa, cioè tu dici da due anni noi lo diamo alle rinnovabili, quindi per qualche anno invece nel passato abbiamo pensato di investire nelle rinnovabili, quindi anche psicologicamente ci siamo messi in testa che insomma è un po' di tempo che ci stiamo investendo e non vediamo ancora i risultati che ci hanno promesso. In realtà non ci abbiamo investito diciamo veramente al chiaro, no, al chiaro del sole.
Il CIP 6 esiste da molto tempo, l'anomalia dell'aggiunta della parola assimilabili che viene dal governo Berlusconi, che ha introdotto la possibilità di espandere questi finanziamenti che andavano salendo alle energie perverse, ai sistemi perversi come gli inceneritori di rifiuti. Ebbene, questo sistema ha fatto in modo che si pensasse di dare soldi rinnovabili, in realtà non l'abbiamo dato, ma l'effetto lo si vede facilmente. Nel momento in cui gli incentivi si sono spostati realmente, perché sono in realtà il CIP 6 continua a essere in vigore per tutti gli impianti che erano già in coda, questo è un regalo del governo Prodi poco prima che cascasse, a parte diciamo, i fondi attualmente allocati nel CIP6 in coda, tutti quelli nuovi che vengono finalmente dati a un mercato virtuoso hanno creato quella crescita che ci ha portati a essere il primo paese al mondo per installato di fotovoltaico e ad avere premi europei per l'installazione dell'eolico. Quindi quando vogliamo investire questi soldi, poi i frutti si vedono immediatamente.
Ma il fatto che noi, allora, siamo il primo paese per il fotovoltaico, quando vogliamo investire si vedono i frutti. Abbiamo uno scienziato che addirittura fa un brevetto che risolve o almeno limita di molto l'effetto di intermittenza. Ma cominciano a fare paura queste rinnovabili, no?
Spero proprio di sì, perché sarebbe il caso che in Italia comincino a fare paura, visto che dobbiamo spaventare un impianto che ci sta ostacolando lo sviluppo di una tecnologia così virtuosa. In altri paesi basta superare di pochi chilometri la frontiera italiana e basta andare in Austria, in Germania o anche in Olanda, in altri paesi dove le energie rinnovabili non sono considerate una minaccia all'economia del paese, anzi un investimento in una transizione tecnologica e nell'incremento di quell'indotto che sta andando a morire. Per esempio l'industria automobilistica, negli ultimi mesi abbiamo sentito di cali del 28-30%, che erano cifre, insomma siamo arrivati alla doppia cifra e l'abbiamo superata di un bel po', e tutta quella manovalanza, quegli ingegneri, quegli operai, quei dirigenti che lavorano in questi campi possono tranquillamente, lo dice persino Landini che è un sindacalista, che oggi perdere un posto di lavoro per guadagnarlo in un altro settore, riconvertirlo in un settore virtuoso di utilità sociale, ha un suo scopo.
Ecco, ti fermo subito, una battuta in chiusura perché il tempo è tiranno, ma le energie rinnovabili danno o non danno posti di lavoro? Cioè c'è da lavorare nel settore delle rinnovabili?
C'è tantissimo, lo dimostra tutto i posti di lavoro che si sono creati, centinaia di migliaia di posti di lavoro in Italia negli ultimi anni, non solo per le rinnovabili ma anche per l'efficienza energetica, e dobbiamo lavorare per fare in modo di stabilizzare questi sistemi con un decremento dovuto, perché man mano che andiamo avanti il costo di questi impianti cala, ma che deve accompagnare il paese in una transizione pulita.
Ma è rinnovabile soltanto l'energia o anche i lavori? Nel senso, servono lavori una tantum, oppure è proprio un nuovo modo di generare energia che genera anche dei posti di lavoro che poi rimangono quelli perché, non so, magari i pannelli devono essere oggetto di manutenzione e via dicendo?
È un nuovo indotto sia per la manutenzione sia per lo smaltimento e il riciclaggio, per esempio, dei pannelli fotovoltaici, ma è un lavoro anche di ricerca, di innovazione e di costruzione, quindi il manifatturiero per esempio per l'eolico, ma lo stesso fotovoltaico. Molte aziende sono nate negli ultimi anni proprio in virtù degli incentivi e oggi stentano a crescere perché il cambio verso il quinto conto energia ucciderà il mercato italiano in favore dei pannelli cinesi.
Ok, quindi oggi abbiamo ascoltato quello che ci costerebbe puntare verso le rinnovabili, quindi verso comunque il futuro, quello che ci costerebbe invece mantenere lo status quo. Secondo voi cosa ci conviene? Non lo so, io un'idea me la sono fatta. Con Ascanio invece ci sentiamo giovedì prossimo.
Certamente.
Grazie, ciao.